è noto, e non lo ripeterò qui, che non esistono frontiere naturali, nel senso fisico della parola. Esistono salienze del mondo, ma sono le pregnanze intersoggettive che fanno sì che esistano delle frontiere. Mi spiego. Mi spiego con un esempio molto celebre fra gli studiosi di strategia. Sapete che durante la guerra, curiosamente, le battaglie si arrampicano molto spesso su luoghi salienti, fiumi, montagne e così via. Ma non sempre. Dipende dalla decisione della difesa. Cioè, potete trascurare per ragioni tattiche una salienza molto importante e potete invece aggrapparvi su un'altra salienza dove vi sentite più forti. Che significa che non esistono frontiere naturali, nessuna. È un paradosso, lo so, ma nessuna. Si può combattere nel deserto, come è stato fatto, e a meno che voi non ne creiate attraverso muri, tutti si ricordano i muri, forse nessuno, non so perché nessuno cita mai le trincee. Le trincee sono un muro verso il basso, che ha costituito, ahimè, dolorosamente un grande problema di creazione di frontiere. Il vantaggio dei muri e delle trincee che sono spostabili. Allora, in strategia, nel conflitto, voi non tenete conto del panorama, tenete conto degli strumenti e della capacità che avete di attraversarlo e dei luoghi di forza dove vi potete attestare. Il panorama è un attante adiuvante che può essere utilizzato, e cui salienze possono essere utilizzate o no in funzione della necessità. Ci si può attestare anche nel deserto, come ci si può attestare su un'altissima montagna, come ci si può attestare sul Rubicone, che come sapete è un fiume piccolissimo, e così via. Allora, quello che voglio suggerire è che lo spazio intersoggettivo umano non è isotropo, può essere reso o no isotropo. Intendo per isotropo, cioè uno spazio aritmetico, non qualitativo. Aritmetico nel senso che 1, 2, 3 metri sono 1, 2, 3 metri. Però alla famosa domanda qual è la città più lunga del mondo, la risposta, come sapete, può essere o Melbourne, no scusatemi, Brisbane, che è una delle più grandi, più lunghe e più estese, oppure può essere Stalingrado, perché a Stalingrado i tedeschi hanno messo quasi 2 o 3 anni per fare 500 metri nel centro della città, perché c'erano i russi dall'altra parte. Che significa molto semplicemente che non c'è isotropia dello spazio. L'isotropia dello spazio e del tempo, il cronotopo, come direbbe Bakhtin, è funzione dei programmi di azione e di passione che ci sono da tutte e due le parti. Questo non impedisce di decidere, per esempio, che ci siano delle zone di frontiera al di là del quale ci sia il sacro. Il nazionalismo, che è una forma di sacralità contemporanea, moderna, ha costruito una discontinuità sacrale all'interno di frontiere che sono state totalmente arbitrarie. Faccio un esempio, so benissimo che sembra chiaro che i Pirenei sono una frontiera naturale tra la Francia e la Spagna, ma sapete che per riuscire a far sì che tutta la zona sud della Spagna, il famoso Rossiglione, come dicevano i nostri vecchi, diventasse francese, è stato necessario un complicato matrimonio tra una signorona spagnola e un signore francese, che erano rispettivamente un re ed una principessa spagnola. Cioè, non c'è nessuna naturale divisione, salvo l'emergenza di alcune salienze valorizzate dalle pregnanze di relazione intersoggettiva. Una volta detto questo, capisco benissimo che la questione viene spostata e viene rinviata alla questione dei programmi. Tuttavia, una volta detto questo, che mi sembra una delle cose forse più banali che si possano dire, adesso però vorrei introdurre un concetto più interessante, che è il concetto di prospettiva, di prospettivismo. D'abitudine, quando si parla dell'opposizione di frontiera, si dimentica un dettaglio non insignificante, cioè che ogni spazio di frontiera crea è davvero un noi, cioè quelli che stanno di qua dalla frontiera, e un loro, quelli che stanno dall'altra parte della frontiera, ma crea nello stesso tempo una prospettiva da noi a loro e da noi a noi. Cioè lo sguardo verso la frontiera è uno sguardo autocostitutivo, quindi il problema è che noi diventiamo noi perché c'è la frontiera, perché ci sono gli altri, è una banalità anche questa, però è interessante che gli altri diventano altri rispetto a noi. Lotman, Yuri Lotman, ha molto discusso la differenza radicale che c'è nel considerare che gli altri hanno un ordine, che al di là della frontiera ci sia ordine, o che al di là della frontiera non ci sia nessun ordine. Allora, se voi avete una frontiera come quella americana, al di là del quale non c'è ordine, voi potete espandervi in questo non ordine e imporre il vostro ordine. Le persone incontrate dall'altra parte non sono in un mondo ordinato, sono quindi un mondo liberamente accessibile, un mondo quasi animale, non umano. Se invece pensate che l'altro mondo, il mondo di là della frontiera, è un mondo d'ordine, un mondo ordinato, un mondo codificato, non semplicemente testualizzato, dovete trattarlo diversamente. Esistono quindi frontiere che separano un mondo riconoscibile, ordinato del noi, e un mondo di altri disordinato e non ordinato. Do un esempio famosissimo nella storia di cui abbiamo molti esempi anche adesso, e nella storia greca è il tentativo disperato dei greci di combattere con gli sciti. I greci usavano la falange, non c'è niente di più ordinato, la massa di uomini legati fra di loro che tengono simultaneamente lance lunghe fino a 5 metri, che tengono scudi con doppia impugnatura, tenendo quindi in due uno sopra l'altro, vedete, abbastanza compatto, un po' più del rugby che dall'altra parte trae da lì il suo modello. Provate a immaginare qualcuno che dall'altra parte non giochi assolutamente questo gioco e che giochi l'idea di, come gli sciti, di cavalieri sciolti che combattevano in disordine. Avete bisogno di costituirli in un interlocutore ordinato, se no non ce la farete mai. C'è una storia famosa della Grecia antica, finalmente si riesce a far schierare in battaglia gli sciti che accettano l'idea di combattere come combattono i greci, sono pronti uno davanti all'altro, in mezzo passa una lepre, e tutti i cavalieri sciti cominciano a correre dietro la lepre. L'aneddoto è insignificante, ma non è banale. Significa che di là dalla frontiera della Grecia c'è un mondo disordinato, rispetto al quale si può avere l'idea che c'è un nemico ordinato o un non nemico. È la differenza che noi facciamo tra il contrario e il subcontrario, cioè il non ordinato e il disordinato. C'è una bella differenza. Quindi l'idea che la frontiera è la creazione di uno spazio al di là del quale ci può essere il non noi semplicemente o l'altro davvero, scambiando il gioco, chiamando non noi l'alterità totale, che è il caso degli sciti, o chiamando invece l'altro qualcuno che ha comunque delle proprietà comuni e condivisibili con noi. Ritengo che sia necessario e interessante rifletterci, e credo che valga la pena tenere conto di questo prospettivismo nel quale noi non ci domandiamo cosa pensavano gli sciti, dovremmo immaginare cosa pensavano gli sciti di quella specie di massa di fanti che avanzava molto piano, immaginate com'era difficile combattere come pacchetto di mischia, che non avanzava in terreni scoscesi, per la semplice ragione che si sarebbe disfatta immediatamente la falange, che voleva combattere solo in terreni piani, definiti prima da un accordo fra sacerdoti. Cosa ne pensavano gli sciti? Secondo me pensavano che era una banda di matti, un po' ossessivi. Ma credo che valga la pena di porre il problema del prospettivismo reciproco. Di solito quando pensiamo a frontiera facciamo molta fatica a pensare a una doppia prospettiva. Anche se in realtà esiste un criterio, un concetto, che mi piacerebbe discutere con voi, che è il concetto di liminocentrico, che ci aiuterebbe a riflettere. Il concetto di liminocentrico, liminale e centrale nello stesso tempo, è un concetto che c'è nelle scienze dell'uomo, è stato introdotto da uno psicologo che si chiama John Fujak nel 1995, non è proprio un concetto antico, e tenta di rispondere ad uno dei grandi problemi che abbiamo tutti, che sono le delimitazioni concettuali. Noi vedrete che i semiologi hanno una risposta sull'argomento, ma vorrei darvi subito un esempio di caso liminocentrico, su cui immagino che uno degli esempi che abbiamo dato di frontiera mobile, eccetera, dovrebbero soddisfarvi. Voi conoscete in Europa la città di San Pietroburgo. La città di San Pietroburgo non sta al centro della Russia, sta al margine estremo della Russia verso il nord ed è praticamente la frontiera con l'Europa. Perché mettere lì la capitale? Una stravaganza. Ma per modo di dire, quella capitale era la capitale dell'impero futuro, era il centro del futuro impero, era l'iminocentrica, cioè da lì, da San Pietroburgo, bisognava poi occupare gli Stati Baltici, cosa che è stata fatta, occupare la Polonia, cosa che è stata fatta, occupare Kaliningrado, è ancora russa, si chiama in realtà Königsberg, è nato Kant e così via. Cioè la cosiddetta centralità non può essere studiata in stato, va studiata in processo, in progetto. Quindi il concetto di liminocentrico è un concetto utile per far pensare che se prendete le cose dal punto di vista ci deve essere un centro, ci deve essere una periferia, eccetera, dimenticate la problematica del progetto e dimenticate la problematica della trasformazione. Perché siamo interessati a una categoria come quella di liminocentrico? Per la semplice ragione che la maggior parte di noi ha, come semiotici, come semantici, dei problemi molto delicati di classificazione. Far passare la frontiera concettuale attraverso i concetti non è così ovvio. È ovvio nei concetti costruiti, un po' più difficile nei concetti naturali. La semiotica è costantemente esposta ad un problema che tutti conoscete, quelli che di voi hanno fatto semiotica, che è il concetto che noi chiamiamo delle opposizioni partecipative. È una nozione che per un linguista è un'assoluta banalità e che non lo è, perché la semplice ragione è che la gente pensa che la semiotica si interessa di filosofia del linguaggio, mentre la semiotica si interessa di fenomenologia del linguaggio. È un abisso la differenza. Noi ci interessiamo di fenomenologia dei linguaggi e dei segni e non ci interessiamo di filosofia del linguaggio, che è un altro mestiere. Ecco cosa direbbe un fenomenologo del linguaggio, nel modo più banale di questo mondo. Esistono gli uomini, gli animali e poi esistono le donne. Come li ordinate i concetti? Beh, è molto semplice. C'erano gli animali, gli animali comprendono fra di loro gli animali e gli uomini. Gli uomini sono animali, ma fanno parte della categoria animali, insieme agli animali. Poi ci sono gli uomini, i quali sono divisi in uomini e donne. Le donne sono uomini, sì, sono uomini, e fanno parte della categoria degli uomini insieme agli uomini. Allora, se prendete questi due esempi e li moltiplicate per mille, troverete che la lingua naturale, che è fatta di bricolage, di accostamenti, di traduzioni, di assunzioni di altre parole, di mode, cioè la lingua naturale non è un posto di logica naturale. Lingua è un insieme accomodato costantemente, come la storia, che lascia emergere funzioni logiche complesse, ma di cui non possiamo tracciare le frontiere con la tranquillità con cui le tratteremo sul mondo naturale. D'altra parte sapete che nel mondo naturale è così. Volete un altro esempio di liminocentrico? I monumenti ai caduti, altro importantissimo elemento semiotico studiati da Koselleck, Reinhard Koselleck, i più grandi storici tedeschi, ha studiato i monumenti ai morti, sono un luogo privilegiato dello studio dei semiologi, naturalmente. Allora, cosa è successo? Che nella maggior parte dei casi i monumenti ai morti sono stati eretti dentro territori dove stavano al centro dei territori appartenenti alle persone di cui appartenevano i soldati morti, per esempio. Ma una volta che la nazione ha perduto quei territori, i monumenti che stavano al centro o comunque in un posto importante, saliente della zona, sono nella casa degli altri. Immaginatevi il sacrario di Re di Puglia e se improvvisamente la frontiera nell'ultima guerra fosse rimasta, che so io, vicino a Venezia oppure addirittura sulla linea gotica. Allora a questo punto il monumento dei morti sarebbe in casa degli altri. Vedete, un caso di come tutte le centralità diventano in presupposizione liminocentriche. l'idea che esistono strutture partecipative nella organizzazione della significazione ci induce all'idea che non è possibile tracciare frontiere definite e che le frontiere sono, come abbiamo già detto, mobili e transizionali. Bene, e quindi sottoposte a notevoli passaggi, il mio amico Lyotard diceva sempre: la frontiera è un diagramma di flusso, e mi sembra che la sua definizione sia abbastanza interessante. A questo punto io proporrei di fare una distinzione semiotica sulla relazione tra noi e gli altri, tenendo conto della prospettività, e vorrei sostituire al concetto di straniero il concetto di linguistico di xenità. Adesso, se mi permettete, tornerò sopra un momento, prima ritorno sulla questione del prospettivismo. È importantissima la nozione di prospettivismo, perché questo significa che noi abbiamo una prospettiva, come dicevo, su noi stessi e sugli altri, e sappiamo che anche gli altri hanno una prospettiva su loro stessi e su di noi. La frontiera che vengono tracciati sono zone mobili in questa prospettiva. In latino sapete che la distinzione, la porta, aveva due nomi, una è fores e l'altra janua. La fores viene fuori, e anche la parola foresto, e anche la parola forestiero. Ma il forestiero non sta fuori, quello che sta fuori davvero è il pellegrino, che sta per agra, cioè che va per i campi. Il vero esterno è il pellegrino, sta molto lontano, mentre invece il forestiero è alla porta. Guardate che è una cosa molto attuale, eh? In questo momento, il luogo di sconfinamenti continui, quello che ci preoccupa, che occupava una volta gli antropologi una volta erano interessatissimi ai pellegrini, quelli che stavano per agra lontani. Oggi si sono accorti che questi sono alle porte. Esiste poi la nozione più importante ancora di straniero intimo, che è un concetto più interessante. Se vi ricorderete che nelle analisi della tradizionale antropologia e sociologia si è tenuto molto conto, e non della semiotica, per esempio dell'ebreo come metalinguista interno. Voi sapete che la persona che sta vicino a voi, il forestiero in casa, è quello, come si dice genialmente, che ride delle cose che non vi fanno ridere e che non ride delle cose che vi fanno ridere, che gli dà quindi un atteggiamento di capacità di distacco, per cui più vicino è, più lontano è, ma non lontano sullo spazio, lontano sul livello del metalinguaggio. Non c'è nessuno come lo straniero che costantemente valuta comparativamente i tuoi livelli culturali e si mette fuori per guardarlo. Un altro metalinguista naturale è il criminale, e mi dispiace di non poterne fare un buon corso sui criminali, perché ritengo che sono i più interessanti osservatori della normalità, ma questo, torniamo invece al nostro problema. Il nostro problema sarebbe quindi quello di definire il problema dello statuto metalinguistico di chi sta vicino a noi non essendo con noi, cioè una specie di frontiera che da fisica si ribalta in metalinguaggio, cioè chi possiede chi sta vicino a voi possiede le capacità comparative di non di andare lontano, ma di salire nella comprensione e nell'incomprensione. Allora, vediamo invece adesso la possibilità di stabilire un giudizio di xenità. Perché propongo il concetto di xenità? Prima di tutto perché l'ha proposto un grande linguista che si chiama Weinrich, e che ha, chi di voi si interessa alla memoria sappia che ha scritto un bellissimo libro sull'oblio, uno dei migliori libri che c'è sull'oblio, ma perché ci aiuterà a passare al secondo punto. Weinrich sostiene, Weinrich è tedesco, c'è una leggenda sulla lingua tedesca che sia difficilissima da imparare. Naturalmente questa leggenda non è del tutto infondata, ma non è più difficile da imparare che noi, il polacco per esempio, o l'estone, Dio mi salvi. Allora, se così è, il problema del giudizio di xenità è un giudizio, non è un fatto, è una valutazione. Cioè la differenza fra le lingue è decisa non solo dalla complessità morfologica, salienza, ma la decisione della loro difficoltà o utilità, cioè in qualche misura la pregnanza. Quindi è il giudizio di xenità che decide la frontiera di complessità degli fra le lingue. E questo mi conduce finalmente alla mia, al secondo momento, che sarà anche l'ultimo fra non più di un quarto d'ora, che è quello a cui tengo di più e sulla quale invece poi lavoreremo davvero, come abbiamo già detto prima, che è la questione della traduzione.